Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Questo passa oggi. Se gli investimenti nelle banche calano un po', oh, tragedia, come si fa? Ma si muorono di fame la gente, non hanno da mangiare, non hanno salute, no? Ah, non passa niente. Questa è la nostra crisi di oggi.
Le parole sono viaggiatori. Si spostano continuamente e noi le seguiamo senza nemmeno accorgercene. È il caso del nome del paese di oggi. Deriva da Argento, eppure è tutto un equivoco. Quando i colonizzatori spagnoli arrivarono, ne trovarono molto, ma solo perché erano stati anticipati dai portoghesi, che avevano dato a quelle popolazioni tutto quell'argento. Un missionario pensò bene di scrivere un poema sulla conquista e su quella terra. Ed è lì che nacque l'Argentina. Una poesia falsa. Da un cortocircuito nasce una parola affascinante, simbolo di un popolo. Cortocircuito. Due parole distanti, impossibili, che vengono messe insieme, come un ossimoro. È un abisso di significati che dimostra creatività. Un mostro che mostra nuovi orizzonti. Per l'ultima puntata di Storie di Periferie racconteremo l'Argentina attraverso due coppie di parole, due cortocircuiti che fanno saltare il banco e per forza di cose devono metterci in gioco. Il primo è Tango Bond. Mezzanotte, 28 dicembre 2001. Tutta Buenos Aires ha il rumore di una pentola battuta, ma la tavola non è imbandita. Sono i caserolazos che quella notte non vogliono far dormire tutta la città e stoviglie alla mano attraversano tutta la capitale. Protestano contro le riforme monetarie del governo. Dopo anni di corruzione, peronismo e dittatura, l'Argentina è in crisi. Per superarla emette una quantità smisurata di titoli di Stato. Così vuole coprire un debito pubblico immenso. Sono i Tango Bond. Tutti vogliono ballare con i soldi dell'Argentina, comprarsela. Investire lì sembra un guadagno facile, ma è tutta un'illusione. È un'enorme speculazione finanziaria che prende forma. L'Argentina fa bancarotta, non può pagare più nessuno. Tango Bond. I due ballerini sono caduti a terra e con loro tutto il paese. Per questo, 30.000 persone ora suonano a Plaza de Mayo. Eppure i giornali argentini avevano detto che i caserolazos erano solo un fenomeno di passaggio. 12 dicembre 2001. Chissà chi fu il primo. Chi rispolverò il caserolazo? Una forma di dissenso nata 30 anni prima in Cile. Lì erano state le donne a prendere le pentole e a dare il via alle danze. Il tango nasce dall'improvvisazione. Quel giorno alcune persone scendono in strada, suonano pentole e slogan. L'uno influenza l'altro, come tessere del domino. Il tango nasce nell'Arrabal, le periferie urbane. Proprio da lì partono questi danzatori arrabbiati. Quando arrivano a Plaza de Mayo sono 450. Protestano contro le restrizioni bancarie. Nessuno può più ritirare i propri soldi dalle banche. I capitali non devono fuggire dall'Argentina. Quelli pesanti però erano già scappati. Tango Bond. L'economia e l'Argentina ballano con passo veloce, con peso leggero, ma qualcun altro si sta facendo pagare lo spettacolo. È solo l'inizio. Cominciano altri caserolazos, fino ad arrivare a quello del 28 dicembre di cui parlavamo prima. Da lì finiscono i caserolazos e cominciano i guai. Le pentole diventano armi.
È decretato l'estato di sitio in tutto il territorio nazionale.
Se un mese e mezzo che non lavoro, lavoro tutti i giorni della mia vita.
Ho
Borges ha scritto che l'eroe del tango è la matrice del suo popolo. In effetti il tango ha bisogno di una personalità forte. L'Argentina ha avuto prima Perón, poi la dittatura militare di Videla. I Kirchner, invece, sono storia recente. Il tango è un ballo di coppia, come quella che governa l'Argentina da oltre 10 anni, i coniugi Kirchner. Sono arrivati subito dopo la crisi e hanno cancellato il debito. Questo sembrava aver dato respiro all'Argentina, che da lì in poi ha creduto in loro. Così hanno distrutto i vecchi bond. Le cose però non stavano proprio così. Il bond è una promessa. Io ti finanzio lo Stato e tu mi ripagherai con gli interessi. Ai poveri i bond non si mantengono, ma ai ricchi sì. La pressione di alcuni enti finanziari si fa sentire. Il paese trova un accordo internazionale. Pagherà il 20% dei suoi bond. I problemi non sono spariti. Vengono da eroi lontani e i nuovi non sembrano rispondere adeguatamente. Le statistiche ottimistiche che circolano sembrano irreali. Eppure mantengono in piedi la favola di un paese in crescita che è uscito da una crisi massacrante. Servono 2 milioni di pentole per risvegliare l'Argentina. Suonano l'8 novembre 2012. È un'orchestra povera proveniente da ogni parte del paese, mentre finalmente in ogni parte del mondo ascoltano i Cacerolazos. È un suono insopportabile per il governo, che pensa a un nuovo giro di tango bond. Ma stavolta non ci crede più nessuno. L'ottobre scorso è arrivata una sentenza della Corte Suprema americana che ha respinto la richiesta dell'Argentina di non pagare i propri debiti con alcuni grandi creditori internazionali. Molti sono preoccupati sul futuro dell'Argentina e prospettano un nuovo default. Il tango è sicuramente una danza complessa, come tutta questa storia. Tango bond. Io non so tirare le somme, perché forse il cortocircuito creato da due parole non è ancora terminato, ma purtroppo non è neanche l'unico qui in Argentina.
Fratelli e sorelle, buonasera. Che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Ora vi voglio far ascoltare una parte dell'intervista realizzata da Luca Collodi a Padre Pepe, il prete delle periferie di Buenos Aires. Lui è un grande amico del Papa e qualche mese fa è andato a trovarlo.
Hai portato al Papa lettere, molti anelli, rosari da benedire. La gente lo ricorda con affetto.
Sì, ti dico che traje un montón de cosas.
Sì, ho portato tante cose senza aver fatto nessuna pubblicità. La gente che veniva a sapere della mia visita al Papa mi diceva: questo è per Papa Francesco. Ho portato al Papa lettere di gente malata, libri, tra cui il libro che ha fatto il gruppo di recupero di tossicodipendenti della Villas, che ha compiuto 5 anni. Infatti, non si dimenticano che lui è stato il fondatore, perché ha lavato i piedi, il Giovedì Santo di 5 anni fa, a 12 giovani. E ho portato le lettere di 2 di questi giovani, a cui l'allora arcivescovo Bergoglio ha lavato i piedi e che oggi hanno una vita nuova, un lavoro, la loro famiglia, e sono eternamente grati al Papa. Per questo volevamo che Francesco ricevesse questo libro, il primo numero uscito dalla stampa, ancora fresco d'inchiostro. Certo, ho portato poi tante altre cose e credo che in quella valigia ci fossero tanti sentimenti di tanta gente.
Il Papa continua a seguire il lavoro che fate nella periferia di Buenos Aires con i giovani.
Lui vuole che noi continuiamo a lavorare. Credo veramente che il modo migliore di servire il Papa da parte nostra sia di essere fedeli al suo lavoro, come prima, e anche di contribuire con la nostra gente e l'esperienza maturata ad incoraggiare altri sacerdoti a vivere nelle periferie. Sappiamo che sono in tanti a farlo, in diverse parti del mondo. Però bisogna incoraggiarli, perché è una testimonianza evangelica per tutti, non solo per chi vive nella periferia, ma anche per chi ci va. Può essere un'unione di 2 mondi che ogni tanto sono separati a causa della società materialista e individualista. Bergoglio, quando era a Buenos Aires, guardava la città dalla periferia. Questo sguardo di Bergoglio è il grande contributo alla Chiesa di Buenos Aires.
Desidero soprattutto esprimervi la mia vicinanza, specialmente alle situazioni di sofferenza, a tanti giovani disoccupati. È una realtà che conosco bene per l'esperienza avuta in Argentina. Mio papà, giovane, è andato in Argentina pieno di illusioni a farsi l'America e ha sofferto la terribile crisi del 30. Hanno perso tutto, non c'era lavoro. Conosco bene questo. Ma devo dirvi coraggio, ma anche perché questa parola, coraggio, non sia una bella parola di passaggio.
Sì, cammini di ricerca, cammini creativi, sì, quello è importante, andare verso le periferie, le tante periferie, per questo ci vuole creatività.
Non abbiate paura di essere gioiosi, della gioia.
Desidero elevare una preghiera per le numerose vittime causate in Bangladesh. Esprimo la mia solidarietà.
Periferia ha un senso negativo, ma anche un senso positivo. Tu sai perché? Perché la realtà si capisce meglio, non dal centro, dalle periferie.
L'umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace. Questi giorni stiamo pregando e unendo le forze per aiutare i nostri fratelli e sorelle delle Filippine,
colpiti dal tifone. Queste sono le vere battaglie da combattere per la vita, mai per la morte.
Fino ad ora abbiamo avuto una serie di cortocircuiti. Sono stati creati da coppie di parole che non avremmo mai immaginato. Ci destabilizzano, ma allo stesso tempo ci parlano di alcune storie di periferia del paese di oggi, l'Argentina. Il principale è stato Tango Bond. L'ultima coppia di parole è recente, eppure ci riporta indietro nel tempo per fare luce su una storia, sulla storia. Si tratta di Lista Nera. Lista Nera. Questa coppia inusuale apre nella nostra mente scenari poco rassicuranti, come quello che riemerge ora anche in Argentina. Pochi giorni fa, infatti, è stata ritrovata a Buenos Aires una lista nera lunghissima, 300 nomi. È stata nascosta nel 1983 in uno scantinato dell'aeronautica militare. L'esercito l'aveva cominciata a stilare nel 1976, quando il generale Videla aveva deposto il governo di Evita Perón e la costrinse all'esilio. Cominciava il periodo buio della storia argentina. È nascosto tra le righe di quella nera lista che noi cercheremo di leggere. Quando il tribunale Russell legge la sua sentenza, il golpe non è che un complotto. Siamo all'inizio del 1976 e tra le firme del verdetto c'è quella di Julio Cortázar. All'epoca era già considerato un campione della letteratura argentina. Era stato anche uno dei fondatori del tribunale Russell, un organismo che indagava sui grandi crimini della storia. Nel 1974 studia il caso dell'America Latina, falciata dal neocolonialismo e dalle dittature. I colonnelli argentini ne stanno preparando un'altra e quindi si accorgono di lui. Quando salgono al potere, Cortázar decide di devolvere le vendite dei suoi libri alle associazioni sui desaparecidos. Per il regime è troppo. È socialista, è libertino, è parigino. Da 20 anni, infatti, vive in Europa. Non possono ucciderlo e nemmeno intimorirlo, ma almeno può finire su quella maledetta lista.
Terminò il partito! Argentina è il nuovo campione del mondo! Argentina campione mondiale!
Nel 1978 il capitano della nazionale argentina, Daniel Passarella, alza la Coppa del Mondo di calcio. È un evento. È la prima volta che il torneo si gioca in Argentina ed è la prima volta che la squadra lo vince. È un tripudio, sì, ma controllato. Ci sono colonnelli affaristi sugli spalti, mitra e soldati invece a bordo campo. C'è qualcuno però nella capitale che non festeggia. È Jorge Burrascosa. Ad alzare quella coppa doveva esserci lui e non Passarella. Solo che pochi mesi prima del mondiale aveva detto no. No a giocare per la dittatura. No a vincere un mondiale per nascondere desaparecidos. No a una fascia di capitano macchiata di sangue. Ed ecco che la butta a terra. E lui, il capitano, decide di lasciare la sua nazionale. Forse è a quel punto che compare il suo nome sulla lista. Ma lui ha preceduto tutti, sparendo da solo. È il silenzio più clamoroso della storia del calcio. Il nome di Mercedes Sosa compare per la prima volta sulla lista nel 1979. Sta tenendo un concerto alla Plata, quando i militari improvvisamente fanno irruzione. Sputano minacce e sparano schiaffi. prelevano quella che viene chiamata la cantora popolar, la madre di America, la negra. La storia di questa cantante è scritta nei suoi soprannomi, come nell'ultimo, la voce della terra. Era il suo unico crimine. Molti protestano a quel concerto, ma vengono portati via anche loro. Mercedes viene umiliata, spaventata e alla fine rilasciata. Lei, che era un mito in Argentina, decide di fuggire in Europa. Ma nel 1982 decide di ritornare e di comparire una seconda volta su quella lista. Ritorna in Argentina per donare un nuovo canto al suo popolo, Todo Cambia, una canzone che di lì a poco si avvererà. La dittatura crolla sotto mille pressioni e quella canzone diventa un simbolo di libertà e di protesta in tutto il mondo, così come lo diventa Mercedes.
Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia.
Abbiamo letto tre nomi tra le righe di questa lista nera, ma ce ne dovrebbero essere molti di più. In particolare sembra che in questa puntata ci sia un protagonista mancato, Papa Francesco. Ma a ben guardare non è così. Come in un racconto del miglior Borges, c'è qualcosa alla fine che dobbiamo rileggere. Scopriremo che Bergoglio divenne cardinale nel pieno del default e fu un esempio e un collante per le varie parti. Scopriremo che il suo esempio da chiesa di periferia l'ha portato al centro del mondo. E infine scopriremo che insieme alla lista nera è stata pubblicata in questi giorni la lista Bergoglio, un elenco di vite umane salvate dal Papa durante la dittatura militare. Ci sono sempre forze che lavorano sotterraneamente e che noi non conosciamo. Forse le conosceremo solo quando sarà troppo tardi. Forse non le conosceremo mai. Queste sono le storie di periferie. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo programma. Il nostro viaggio è finito, ma chissà che non possa ricominciare. Da Arcangelo Esposito è veramente tutto.